la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti apriamo la newsline di oggi, un buongiorno dalla redazione, giovedì 30 gennaio, mentre proseguono le polemiche, gli strascichi politici, soprattutto dopo gli allagamenti per la pioggia che hanno coinvolto non solo Firenze, ma che a Firenze vedono Palazzo Vecchio sotto l'attacco unitario delle opposizioni per appunto le bombe d'acqua di martedì mattina che hanno investito la città. Sotto accusa c'è la manutenzione delle strade, soprattutto delle caditoie. Noi diamo uno sguardo al tempo per le prossime ore sulla Toscana, dunque su tutto il territorio regionale, collegandoci con il Lama quest'oggi con noi. Claudio Tei, buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata abbastanza tranquilla, nel senso che ci saranno un po' di nuvole di passaggio, specialmente nelle ore centrali della giornata, il cielo sarà molto nuvoloso, poi schiarite dal pomeriggio sulla costa. Poi si estenderanno anche alle zone interne, i venti sono deboli, temperature più o meno sui valori di ieri con massimo intorno ai 13-14 gradi. Domani invece le nuvole saranno un po' più compatte con il passare delle ore, piogge sulla costa, piogge che poi tra il pomeriggio e la sera andranno a interessare anche le zone interne, deboli a più moderate, qualche temporale forse sul Grossetano. Temperature massime domani in lieve diminuzione, minime invece in aumento.
Grazie a te, grazie all'AM e poi come di consueto il venerdì mattina al punto anche per il weekend, dunque aggiornamenti domani. Adesso una breve pausa e torniamo con voi.
La città del teatro Cascina, mercoledì 5 febbraio alle 21, Marta Cuscuna in Corvide, sguardi di specie, darà vita a sorprendenti corvi ironici disincantati e pronti a svelare il nostro cammino verso il collasso del pianeta. Creati per La fabbrica del mondo di Marco Paolini, questi esseri meccatronici fatti di componentistica industriale e freni di bicicletta offrono uno spettacolo dove ogni gesto è pura energia umana. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it. Il Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze. La stagione prosegue con 3 nuovi spettacoli a febbraio. Programma completo su teatrodelledonne.com. Sabato 1 febbraio dalle 19 al Teatro Goldoni, Italianesi, lo spettacolo di e con Saverio La Ruina. Segue il film, ambedue ispirati alla storia vera di 25.000 italiani che a fine Seconda Guerra Mondiale restano intrappolati in Albania, costretti in campi profughi fino al rientro in Italia nel 1986.
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Tornano i gatti mezzi e atterrano su Controradio con
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Una trasmissione con Francesco Bottai e Tommaso Novi. Una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo. Da martedì 11 febbraio alle 17.30 con Giustina Terenzi.
Bimbi vi sa aspetta.
Sei sicuro? Non lo saprò.
Controradio.
Alle 8 e 8 minuti diamo subito conto degli aggiornamenti rispetto a quanto sta avvenendo a Marina di Massa, una vera e propria corsa contro il tempo per evitare che oltre 100 tonnellate di gasolio nei serbatoi della nave Quang Rong finiscano in mare dopo che nella serata di martedì il cargo battente bandiera cipriota è andato a sbattere contro il pontile turistico incagliandosi e distruggendo la rotonda. Nelle scorse ore la procura di Massa ha aperto un'inchiesta per naufragio, disposto il sequestro dell'imbarcazione. Petrolio in mare, rischio disastro, il titolo d'apertura del Corriere, tutti i particolari sulle ultime ore anche del procedimento che si è aperto per la verifica delle responsabilità sulla home page di controradio.it. ma noi diamo il buongiorno in collegamento a Francesco Rossi, che è il presidente del circolo di Legambiente di Massa Montignoso. Ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Rossi, naturalmente grande apprensione, state seguendo dalle prime ore della notizia dell'incagliamento, un disastro ambientale si prefigura rispetto appunto ai dati che abbiamo a disposizione sul fronte di ciò che contiene la nave Quang Rong, una nave peraltro con una storia complicata di cui parleremo. Abbiamo ultimi aggiornamenti, avete ultime notizie in merito?
Ma dunque, tanto hai detto bene, una storia complicata, perché questa nave era già stata fermata l'anno scorso per dei problemi che non sono problemi burocratici, ma c'era problemi di sicurezza proprio sulla struttura della macchina, della nave e sui motori. Quindi probabilmente non sono stati fatti i controlli e le dovute manutenzioni. Siamo preoccupati perché lì dentro c'è tanto gasolio, siamo nella nostra zona, come sappiamo, già colpita tantissime volte da incidenti industriali, insomma ormai sono anche 40 anni, quasi 40 anni dal disastro Farmoplant che ha inquinato tutta la nostra area e le bonifiche tardano a partire, insomma è una cosa incredibile. Ora c'è questo episodio, lì dentro c'è gasolio, la nave è grossissima, quindi ci saranno sicuramente dei grossi problemi nello spostamento, nel capire che cosa fare. È importante che si siano aperte subito comunque le procedure per la messa in sicurezza. Ora vediamo che cosa succederà. Protezione civile, guardia costiera, le amministrazioni si stanno muovendo, però noi dobbiamo capire bene i rischi che ci sono, per quello chiediamo anche alle istituzioni di tenerci informati su qualsiasi cosa accada. Siamo nel mese di gennaio, come sapete lì è la zona turistica del nostro territorio, insomma, e quindi ci creerà davvero grossi problemi anche da un punto di vista delle presenze turistiche.
Sicuramente questo è un altro versante che verrà purtroppo affrontato in un secondo momento. La priorità adesso, dicevamo, è quella della messa in sicurezza ambientale. Voi ieri sottolineavate che già dalla costa si sentiva un forte odore di gasolio, l'importanza della condivisione con la cittadinanza, perché immaginiamo la preoccupazione a fronte anche appunto possibile inquinamento delle acque marine. Rispetto a questo, notizie su già possibili fuoriuscite di gasolio non ce ne sono state, né da parte insomma dell'amministrazione né da parte della Guardia Costiera, quindi al momento la situazione è monitorata sotto controllo con gli interventi che verranno messi in atto di accertamento, immagino.
Certo, in questo momento non ci sono appunto queste certezze che ci siano degli sversamenti. Il problema è che comunque la sera del martedì, la sera dello scontro della nave contro il molo, per tutta la notte sono sentiti fortissimi odori di gasolio, quindi questo va verificato e aspettiamo le analisi sulle acque per capire se e quanto materiale è uscito e si trova. Ora io ho visto delle foto ieri sera, sembra che ci siano delle macchie di gasolio o comunque di oli sul mare, insomma, quindi abbiamo bisogno di capire esattamente che cosa sta succedendo e che vengano fatte subito le analisi e poi eventualmente intervenire. Qui però bisogna dirlo chiaramente, qua deve essere il Ministero a intervenire, insomma le risorse e le competenze degli enti locali non possono sopperire, diciamo, alla necessità che ci sia un intervento dello Stato in maniera decisiva in questo momento, è troppo importante.
Assolutamente, e ci attiveremo anche per capire qual è lo stato anche della presa in carico da parte del governo. Continueremo a dare aggiornamenti sulla vicenda della Quang Long. Grazie nel frattempo a Francesco Rossi di Lega Ambiente Massa Montignoso per essere stato con noi.
Chill bumps come up on you. That rhythm finally gets you, and the beat gets you too. Now here's a thing for you to do. Hey, honey.
chill bumps come up on you.
Nave distrugge il pontile, si arena, allarme ambientale per il gasolio, la foto notizia anche sulla Repubblica. La Nazione invece apre con la cronaca: bambina violentata in comunità, un virgolettato, la denuncia dell'educatrice che ha accompagnato la 12enne in ospedale, scatta il codice rosa, l'autore sarebbe un ragazzino di poco più grande, il caso in mano alla procura per minori. E poi foto notizia con una domanda emblematica: perché il riferimento è a ciò che è successo rispetto al maltempo di lunedì, il Mugello si lecca le ferite per la bomba d'acqua a Firenze, i residenti chiedono attenzione sulle caditoie, cosa non ha funzionato nell'emergenza. E poi di spalla le elezioni regionali, la politica, elezioni, primo sondaggio, Gianni vince, piace alla destra, sceglie di aprirci la Repubblica, sondaggio premia Gianni, Tomasi indietro di 10 punti, l'indagine in vista delle regionali, il governatore batte il sindaco di Pistoia anche nella notorietà personale, 63% contro 44%, questo è abbastanza evidente insomma rispetto alla presenza sul territorio del governatore, ma insomma i 5 Stelle accreditati di un 5,5 sul filo della soglia per il Consiglio, materiale anche per i nostri commenti, imbuttiamola in politica di lunedì prossimo, sono partiti i sondaggi in vista degli appuntamenti elettorali che coinvolgeranno anche la Toscana, ma sempre da Repubblica vi segnaliamo di spalla, riparte in Toscana la protesta dei trattori, dopo lo scorso febbraio gli agricoltori ritornano in strada con i trattori, ieri cortei in Val di Chiana, nel Grossetano, anche in Versilia, dove però i pescatori si rifiutano di partecipare, è l'unica zona d'Italia dove è accaduto, non condividiamo le ragioni della protesta. Ma noi vogliamo parlarvi adesso di un'altra mobilitazione, di un aggiornamento e di un sostegno che si sta estendendo rispetto ai lavoratori della Montblanc, e lo facciamo con Luca Toscano de Sudcobas, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, sono già decine i primi firmatari, le prime firmatarie di un appello che sta circolando e che è possibile sottoscrivere a margine del podcast che pubblicheremo su controradio.it, vi daremo il link per sostenerlo. Dicevamo, un appello a sostegno non solo dei lavoratori Montblanc, ma anche del diritto alla rappresentanza sindacale, no al DASPO sindacale. Di cosa si tratta, Toscano?
Allora, buongiorno a tutti e a tutti, si tratta di una reazione importante che si sta sviluppando a quella che è una vera e propria, diciamo, precedente molto pericoloso. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della richiesta che la Montblanc, multinazionale svizzera, ha formulato al Tribunale Civile di Firenze, è una richiesta di emettere una sorta di divieto che non ha nessun precedente, come dicevo, nei confronti della nostra organizzazione sindacale, del Sudcobas, a manifestare nel raggio di 500 metri dalla propria boutique. Ora, forse chi ci ascolta sa già che nell'ultimo anno sono state molte le proteste sindacali davanti alla boutique di Montblanc, erano proteste di lavoratori in appalto, lavoratori che lavorano nelle catene di fornitura Montblanc, che hanno utilizzato questa forma di mobilitazione sindacale pacifica pacifica in tutti i sensi, non solo nel senso che non c'è violenza, ma che nessuno ha mai provato a mettere in discussione in questo paese, cioè il diritto di lavoratori di protestare con striscioni, bandiere, megafoni, volantini davanti alla propria controparte sindacale.
Anche se diciamo il fatto, contesto legislativo e l'orientamento insomma del governo con il DDL sicurezza insomma sta andando in tutt'altra direzione, c'è uno scenario inquietante anche da questo punto di vista.
Esatto, noi parliamo anche di sbornia da decreto sicurezza, è un po' come se ci fosse una sbornia da decreto sicurezza da parte di multinazionali, imprese che pensano di poter mettere, diciamo, il primato, affermare il primato del profitto sopra anche i più elementari diritti democratici. Voglio ricordare, i lavoratori di Montblanc in appalto sono in vertenza da più di un anno dopo aver denunciato una condizione pesantissima di sfruttamento, turni di 12 ore, lavoro nero, e dopo aver denunciato un altro fatto che poi è stato comprovato dalle indagini anche condotte dal Jazeera, e cioè che la loro fabbrica è stata delocalizzata proprio a poche settimane dopo aver ottenuto i loro diritti minimi attraverso la sindacalizzazione. Noi abbiamo detto non sappiamo se questa tipo di richiesta può passare o non passare. Per farla passare un tribunale avrebbe dovuto fare carta straccia di tutta la Costituzione, ma questo, come dicevi tu, non basta a rassicurarci, perché siamo in un momento in cui si parla di rendere reati penali in Parlamento le forme più pacifiche di protesta. Ecco, quindi l'appello nasce come risposta a questa iniziativa gravissima già di per sé come richiesta.
Ecco, poi daremo anche conto di questa partecipazione già importante sin dall'inizio. Il tribunale comunque sarà chiamato, il Tribunale Civile di Firenze sarà chiamato a decidere i primi di febbraio sulla richiesta d'urgenza avanzata da Montblanc, ma insomma siete quasi una sorta, no, di stalker, dovete lavoratrici, lavoratori, sindacati a distanza dalle sedi aziendali e dai negozi e da tutto ciò che può rappresentare, insomma, un danno all'immagine, senza pensare poi a quelli che sono i diritti da difendere.
Assolutamente, qui ci sono due profili diversi e tutti quanti allarmanti. Uno è quello dell'attacco al diritto di sciopero, l'altro è il tipo di idea di città che si prova a veicolare. Cioè, qui dentro questa richiesta che ha formulato la Montblanc c'è un'idea di città dove via Tornabuoni e le vie limitrofe, 500 metri vuol dire espellere le proteste fino a oltre il Duomo, oltre Santa Maria Novella e oltre Palazzo Pitti, cioè un'idea che quella sia la città dei ricchi, quella sia la città di chi le merci le compra, parliamo di merci di lusso, e non sia la città accessibile a chi quelle merci le produce. C'è un'idea classista, razzista direi anche, di città che va respinta assolutamente. Penso sia proprio un'idea così lontana da un'idea democratica di città che in questa città esiste come idea, che dentro le persone che la abitano, che ha mobilitato in questi giorni pezzi importanti di mondo accademico, di mondo della cultura, ma anche organizzazioni internazionali. L'appello è stato sottoscritto da diverse realtà, sia delle ONG, ma anche di sindacati internazionali, proprio perché, ripeto, combina una gravissima provocazione sia al diritto di sciopero, ma sia al diritto alla città e direi a una concezione democratica di città.
Il riferimento era ad associazioni di lavoratori e lavoratrici dall'Europa, dal Canada, dai Balcani, Pakistan, Turchia, ma anche sul territorio, il collettivo ex GKN, la campagna Abiti Puliti, e poi ricordiamo alcuni dei singoli, il professor Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, l'associazione 11 agosto, Cristian Raimo, Massimo Carlotto, una nostra conoscenza e più che conoscenza, Massimo Bressan, che è anche un esperto del distretto pratese, insieme a Fabio Bracci, anche Don Vincenzo Russo, insomma figure del territorio e anche appunto internazionali importanti, per un appello che può essere sottoscritto dal blog dei Sudcobas, se non sbaglio.
Esattamente, sì, si può andare lì per vedere le adesioni, si può mandare una mail a un indirizzo che è indicato lì. E insomma invitiamo ovviamente tutte e tutti a farlo. C'è la questione di difendere il diritto di sciopero, di difendere un'idea di città diversa, ma c'è anche alla base il sostegno che noi crediamo doveroso a questa vertenza importantissima che questi lavoratori portano avanti da più di un anno, e che ha a che fare con la loro situazione, ma che ha a che fare anche con riaffermare la giustizia e i diritti nelle filiere della moda che, come grazie al coraggio di questi ed altri lavoratori in questi mesi abbiamo conosciuto, sono diritti molto spesso calpestati in maniera incredibile, anche lì dove parliamo di produzioni che non sono della cosiddetta fast fashion, ma sono addirittura del lusso. E quindi abbiamo realtà di borse che troviamo nelle vetrine vendute a 1.000, 1.500, 2.000 euro, e poi scopriamo essere prodotte a costi di produzione che a volte non superano i 60-70 euro, e a pagare il prezzo di questo risparmio e di questi ultraprofitti sono appunto i lavoratori e le lavoratrici.
Abbiamo un minuto, ne approfittiamo, Toscano. Leggiamo un messaggio che ci è arrivato al nostro numero WhatsApp, il 342-8104-111. Buondì, il problema è la rappresentanza e la rappresentatività e la sottoscrizione dei contratti nazionali. A questo proposito vorrei sottolineare però anche delle buone notizie che arrivano grazie alla mobilitazione che state portando avanti, ovvero una presa di coscienza non sindacale di lavoratori e lavoratrici sommersi, in particolar modo di origine straniera, che si stanno avvicinando non senza difficoltà alla necessità di una rappresentanza che poi porti a una difesa collettiva dei diritti. Penso ai lavoratori pakistani nel distretto pratese, non solo.
Ma sì, il focus che dovrebbe essere proprio questo. Il problema non è tanto o non solo, qui abbiamo un problema di contratti nazionali che in diversi settori, diciamo, istituzionalizzano e legalizzano il lavoro, cosiddetto lavoro povero. Poi abbiamo anche un problema di contratti nazionali che sono carta straccia, perché lì dove i lavoratori sono schiacciati dal lavoro nero, dalla precarietà, dal ricatto e dalla ricattabilità, e soprattutto i lavoratori stranieri, se non c'è la presenza del sindacato all'interno delle fabbriche, qualsiasi diritto rimane solamente sulla carta. Quello che, come appunto dicevi, sta accadendo, e questo è il fatto straordinario di questo territorio, ecco perché se lo sfruttamento non è un fatto solamente di questo territorio, ci sono state numerose, diciamo, iniziative della Procura di Milano che hanno messo sotto sequestro importanti brand e per lo sfruttamento all'interno delle loro filiere nella Lombardia, ecco, quello che sta accadendo qui è che il sindacato sta tornando a essere una realtà presente all'interno di aziende, fabbriche, tra lavoratori e lavoratrici che si pensavano insindacalizzabili. E questa non sindacalizzazione ha portato in questi anni a far veramente crollare i minimi storici, a far tornare la lancetta dei diritti, diciamo, a più di 100 anni fa. Questi lavoratori e lavoratrici non vanno lasciati soli, perché stanno facendo qualcosa di davvero straordinario, di davvero coraggioso, di davvero necessario.
Insomma, dobbiamo ripartire dai fondamentali, non solo sul lavoro, ma diciamo sicuramente a partire dal diritto a un lavoro dignitoso. Grazie a Luca Toscano dei Sud Cobas per essere stato con noi. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
E vi do un'anticipazione per quel che riguarda il contenuto del nostro approfondimento dopo il GR di Popolare Network che arriverà tra qualche istante. Ve la ricordate la trasmissione sull'aeroporto di una settimana fa? Sono sicura di sì. Ebbene, il nostro Raffaele Palumbo era in diretta da Peretola con tre esponenti dell'associazione In Pista favorevole all'ampliamento dello scalo, con una mancanza sofferta da parte del nostro pubblico e anche nella realizzazione della trasmissione del fronte del no per una replica e soprattutto una dialettica sui contenuti e sullo sviluppo di questa area nevralgica tra Firenze e La Piana. Ebbene, oggi uno speciale nuovo aeroporto con il fronte del no che si allarga. C'è un nutrito fronte tra gli enti locali e anche associativi che rigettano l'ipotesi dell'ampliamento dell'aeroporto di Firenze. Le osservazioni al progetto sono state inviate entro il 25 gennaio al governo e ricalcano la battaglia combattuta e vinta da questo fronte negli scorsi anni. Allora, tra poco qui nei nostri studi arriverà il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, ma sentiremo anche il professor Gianfranco Cartei e il geologo Ennio Paris. Rimanete con noi, rimanete su Controradio, tra poco la linea a Milano.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. A Washington resterà chiuso fino alle 17 italiane di questo pomeriggio l'aeroporto nazionale Reagan dopo lo scontro nella notte tra un elicottero militare e un aereo di linea. Il velivolo è poi caduto nelle acque gelide del fiume Potomac. A bordo dell'aereo viaggiavano 64 persone, 3 i militari sull'elicottero, 18 i corpi recuperati, finora solo 4 i superstiti. L'FBI esclude per ora il movente terrorismo.
Resta a Milano il procedimento in cui la ministra del turismo Daniela Santanchè è imputata per truffa ai danni dell'INPS in un filone dell'inchiesta su Visibilia, lo ha deciso la Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato la questione di competenza territoriale in favore di Roma, sollevata dalla difesa della ministra. Si accorciano così i tempi di un nuovo possibile rinvio a giudizio per Santanchè, dopo quello per falso in bilancio, sempre per il caso Visibilia.
Oggi i giudici della Corte d'Appello di Roma decideranno se convalidare o meno il trattenimento dei 44 richiedenti asilo rinchiusi nel centro per migranti in Albania. Nei precedenti casi la sezione immigrazione del Tribunale di Roma aveva disposto il trasferimento in Italia. Per questo il governo gli ha tolto le competenze affidandole alle corti d'appello.
Il caso Al-Masri, i lavori del Parlamento resteranno bloccati fino a martedì prossimo. Lo hanno chiesto e ottenuto le opposizioni dopo che il governo si è rifiutato di dare spiegazioni sulla liberazione e il rimpatrio del generale libico accusato di crimini contro l'umanità. Nonostante l'inchiesta che vede coinvolta Meloni e i vertici dell'esecutivo, ieri i ministri Nordio e Piantedosi non si sono presentati in Parlamento per chiarire la vicenda, facendo scattare la protesta di tutti i partiti di opposizione.
Nella notte le truppe israeliane hanno condotto incursioni e raid di terra in varie città della Cisgiordania, da Jenin a Tulkarem fino a Betlemme. 11 le vittime delle ultime ore, almeno 28 i palestinesi arrestati dall'alba. Intanto a Jabalia, nel nord di Gaza, i miliziani di Hamas stanno allestendo il palco per la liberazione degli 8 ostaggi prevista oggi. 5 thailandesi e 3 israeliani rapiti saranno consegnati alla Croce Rossa. Il convoglio verrà poi scortato dall'esercito israeliano fuori dalla striscia. Questo è anche l'ultimo giorno di attività per l'UNRWA, l'agenzia ONU per i palestinesi, perché oggi entra in vigore la legge che vieta le attività dell'organizzazione sul territorio israeliano e impedisce qualsiasi cooperazione, decisione che di fatto blocca tutte le attività dell'agenzia.
Ucraina, un drone russo ha colpito un condominio residenziale a Sumi durante la notte, uccidendo 4 persone e ferendone altre 9, tra cui un bambino, lo denunciano le autorità locali. Ieri invece un drone ucraino aveva causato la morte a Belgorod, in territorio russo, di una donna e del figlio di 2 anni. Nell'est dell'Ucraina intanto continua la lenta avanzata delle truppe di Mosca, che hanno rivendicato la presa di un'altra località nel Donetsk.
Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Firenze Nord e Peretola. In A1 code in uscita a Calenzano Sesto Fiorentino, provenendo da Firenze. Spostandoci sulla FIPD in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code all'uscita di Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Sempre in FIPD si ricorda che fino al 18 marzo l'uscita di Livorno Aurelia resterà chiusa provenendo da Livorno. Fino al 16 aprile chiusi per lavori il nodo di allacciamento tra la FIPD e la 12 a Colle Salvetti provenendo da Firenze e il bivio della FIPD provenendo dalla 12 in direzione sud. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La città del teatro Cascina. Mercoledì 5 febbraio alle 21, Marta Cuscuna in Corvide, sguardi di specie, darà vita a sorprendenti corvi ironici disincantati e pronti a svelare il nostro cammino verso il collasso del pianeta. Creati per La fabbrica del mondo di Marco Paolini, questi esseri meccatronici, fatti di componentistica industriale e freni di bicicletta, offrono uno spettacolo dove ogni gesto è pura energia umana. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it. Il Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze. La stagione prosegue con 3 nuovi spettacoli a febbraio. Programma completo su teatrodeledonne.com. Sabato 1 febbraio dalle 19 al Teatro Goldoni, Italianesi, lo spettacolo di e con Saverio La Ruina. Segue il film, ambedue ispirati alla storia vera di 25.000 italiani che a fine Seconda Guerra Mondiale restano intrappolati in Albania, costretti in campi profughi fino al rientro in Italia nel 1986.
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Tornano i gatti mezzi e atterrano su Controradio con
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Una trasmissione con Francesco Bottai e Tommaso Novi. Una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo. Da martedì 11 febbraio alle 17.30 con Giustina Terenzi.
Bimbi vi sa aspetta.
Sei sicuro?
O lo saprò?
Controradio.
Radio. I got radio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.37 di giovedì 30 gennaio 2025 è ancora uno speciale, un approfondimento dedicato al tema dell'ampliamento dell'aeroporto di Firenze. Ce ne siamo occupati giovedì scorso con una trasmissione che ha suscitato molta discussione. Torniamo a farlo oggi con alcuni ospiti in studio, il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi. Buongiorno, ben trovato e grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Saluto e ringrazio anche il docente di diritto amministrativo Università degli Studi di Firenze, il professor Gianfranco Cartei. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Una voce familiare ai nostri ascoltatori che ogni tanto ci fa anche il piacere di venirci a trovare nei nostri studi, e quest'oggi si è presentato con un plico di documenti importante, e è venuto a trovarci anche il professore emerito di idraulica, l'ingegnere Ennio Paris. Buongiorno a lei.
Buongiorno.
E grazie per esserci venuti a trovare. Perché molte discussioni? Perché la scorsa settimana abbiamo incontrato delle persone di ambiente politico, ma di ambiente anche tecnico, molto favorevoli alla questione del nuovo aeroporto, dell'ampliamento, e vedremo dove andremo a finire, a che punto siamo da questo punto di vista. Prima ascoltiamo un minuto e mezzo di estratto da quella trasmissione, dove tra l'altro viene fatto un accenno proprio alle questioni legate ai sindaci della zona, nella fattispecie a Sesto Fiorentino, evidentemente. Ascoltiamolo insieme e poi partiamo da qui.
Ormai si è formata un gruppo assolutamente contrario, come ad esempio può essere il Comune di Sesto, che ovviamente si capisce può essere contrario perché l'aeroporto occupa del sedime del Comune di Sesto, perché poi alla fine l'aerostazione è nel Comune di Firenze, ma tutta l'infrastruttura è nel Comune di Sesto, che però avrebbe solo dei giovamenti con la nuova pista, perché il Comune di Sesto sarebbe assolutamente sorvolato. Per cui perché il Comune di Sesto si oppone fermamente? Questo è una questione che
è chiaro.
Vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che è, come ha detto Gualberto, è visibile sul sito del Ministero. Ci sono tantissime documentazioni pubblicate negli ultimi giorni che contengono le osservazioni dei vari enti contrari, associazioni, anche comuni. Se si leggono queste documentazioni, molto spesso si fa riferimento a mancata futura possibile edificazione di ettari ed ettari di terreno in tutta la piana, il che è comprensibile che un qualsiasi comune abbia a cuore, abbia in progetto futuro di creare nuovi insediamenti sia produttivi sia abitativi. Però è tutto scritto, quindi non ci inventiamo niente. Una delle tante motivazioni, a nostro avviso, che spinge i contrari ad essere sempre più contrari è proprio, in ottica futura, la mancata possibilità di edificare e portare avanti progetti che rientrano anche in vari piani regolatori, progetti che si perdono nei decenni, ecco, di espansione di tutti i comuni intorno all'aeroporto.
Ecco, questo è quello che è stato detto. Lorenzo Falchi, anche il professor Cratero, scalpitavano naturalmente. Falchi,
Ma è una baggianata, se si legge quella persona che è intervenuta non ha letto i documenti, perché se avesse letto le osservazioni nulla di questo è riportato, e tra l'altro fanno fede gli strumenti urbanistici dei comuni. Quello del comune di Sesto, come potete capire, lo conosco molto bene, e prevede da sempre l'area del Parco della Piana, cioè un'area inedificabile in cui si possono realizzare solo strutture a servizio del parco, piste ciclabili, orti, aree boschive, aree a servizio del parco. Nessuna edificazione è prevista, ma questa da decenni nella storia della pianificazione urbanistica del nostro territorio, quindi questa è evidentemente una baggianata.
Le osservazioni sono state inviate il 25 di gennaio al governo, e in qualche modo per quello che riguarda il nuovo master plan c'è una platea del no che si allarga. A che punto siamo tecnicamente in questa vicenda annosa e infinita, Sindaco?
Tecnicamente siamo nella fase delle integrazioni del nuovo progetto presentato da ENAC e Toscana Aeroporti, che si basa su quello già bocciato dalla giustizia amministrativa in passato e che ha già, questo nuovo, per modo di dire, progetto, ottenuto stroncature molto pesanti dalla commissione di via proprio la scorsa estate, quando si espresse con dei pareri molto severi su tanti aspetti, sul rischio idraulico, sugli impatti ambientali, sul tema del polo scientifico, sul tema della viabilità, sul tema della qualità dell'aria e dell'acqua, su tutta una serie di elementi che hanno portato ENAC e Toscana Aeroporti a presentare ulteriori integrazioni, e quindi siamo alla fine dell'ultimo periodo per le integrazioni. Poi la commissione di via dovrà esprimere il proprio parere. Ripeto, finora i tecnici della commissione di via che si sono espressi su questo nuovo, tra virgolette, progetto sono stati molto netti in dare un giudizio molto pesante. Ecco, l'avessi presentato io un progetto e una commissione avesse espresso quei concetti lì, sarei molto preoccupato da un punto di vista tecnico, prima ancora delle valutazioni politiche, su cui possiamo avere ovviamente opinioni diverse.
Professor Cattella, vedevo perplesso mentre ascoltavamo le dichiarazioni che abbiamo ascoltato prima. Con lei cerchiamo di fare, magari in due tempi, un paio di rilievi anche squisitamente amministrativi.
Sì, ma io direi questo, che la questione è delicatissima, perché noi siamo all'interno di un procedimento amministrativo che contiene due procedimenti, uno che riguarda l'opera in sé e l'altro l'opera sui piani circostanti, sulle aree circostanti. Non dimentichiamoci che il provvedimento finale è un provvedimento decisivo, assolutamente definitivo, perché produce una variante automatica su tutti i piani della zona, su tutti i piani dei comuni circostanti, e conseguentemente sarebbe l'opera che, come dire, sopravanza su qualunque altro interesse pubblico e privato. La delicatezza della questione, è bene ricordarlo, è che noi ci troviamo all'interno di un'area profondamente urbanizzata che ha due autostrade, la ferrovia, gli elettrodotti, che è un'area peraltro carica anche di problemi atmosferici. Non dimentichiamoci che la Piana Fiorentina per molti mesi all'anno ha dei dati atmosferici quanto a inquinamento paragonabili a quelli del triangolo Brescia-Milano-Bergamo. Voglio dire, non è un'operazione, quella della nuova pista, un'operazione indolore. E aggiungerei un'altra cosa, non è soltanto in realtà la nuova pista, perché nei 100 e rotti ettari di nuovo consumo di suolo c'entra anche l'edificio dell'aeroportuale, il parcheggio, le opere accessorie, e tutto questo all'interno di un'area che, lo sappiamo, ha avuto negli ultimi mesi due grandi problemi ambientali: da un lato l'alluvione, anzi le alluvioni, sì, di Campi Bisenzio, perché sono state tre in un anno, e dall'altro l'esplosione dell'edificio dell'ENI, che a sua volta ha dimostrato come purtroppo in quell'area, nessuno me ne voglia, ma la pianificazione non è stata ineccepibile, perché siamo di fronte a una situazione che qualunque intervento può provocare gravi ripercussioni in quell'area medesima.
Senta, professor Paris, ci racconta la sua dal punto di vista anche del rischio idrogeologico. Cioè, noi profani abbiamo l'idea che il terreno sia un materiale inerte, possiamo farci quello che ci pare, sotto non c'è niente, e va bene. Che succede da quel punto di vista in quell'area, naturalmente nello specifico?
Quell'area originariamente era sede di acquitrini e paludi ed è stata bonificata, diciamo, nei primi decenni dello scorso secolo, ed oggi abbiamo ereditato un territorio che presenta ancora delle criticità da un punto di vista idraulico. Per cui, alla luce anche di quello che sta succedendo con i cambiamenti climatici, bisogna essere molto prudenti nelle scelte che si fa sul territorio. L'impatto che ha la nuova pista sul territorio è un impatto molto forte da un punto di vista idraulico, perché prevede una deviazione del principale corso d'acqua che attraversa la pianura, che è il Fosso Reale. Prevede una deviazione che è, diciamo, una cosa non guardabile da un punto di vista idraulico, ovviamente un progetto non condivisibile. Ci sono altre alternative, non sto dicendo che non si può fare niente, si può fare, ma non quello che è stato proposto con questo progetto, dove si allunga il percorso del Fosso Reale di quasi il 100%, diminuendone la pendenza. Gli si fa fare una serie di curve e controcurve che accrescono la criticità idraulica del territorio. Allora, vorrei concludere dicendo che ad oggi, nella situazione che stiamo vivendo, ogni intervento sul territorio, soprattutto i grandi interventi sul territorio, devono preoccuparsi non tanto al limite di far rimanere la situazione come attuale, cioè a impatto, chiamiamolo zero, ma dovrebbero migliorare la situazione del territorio. Quindi l'intervento ad oggi dovrebbe addirittura prevedere degli interventi idonei a migliorare quella che è la situazione critica oggi, e invece lo va a peggiorare.
Professor Cattei?
Io voglio ricordare un dato neutrale: il piano territoriale toscano, e in particolare il piano paesaggistico, nella sua parte descrittiva, proprio sulla piana, descrive come la piana sia un'area geografica paludosa che ha un fortissimo rischio idrico e idrogeologico, e come obiettivi di qualità il piano non è che prevede nuovi interventi urbanistici o opere pubbliche, ma due elementi essenziali: la conservazione degli equilibri ecologici e la protezione dal rischio idraulico. Quindi, in sostanza, un dato ufficiale come il piano paesaggistico denuncia e quindi dimostra come siamo dinanzi ad un territorio profondamente fragile. E aggiungo, gli obiettivi di qualità del piano paesaggistico sono due: da un lato migliorare e aumentare i corridoi ecologici, dall'altro realizzare il parco della piana, di cui poco si parla, ma è una realtà che, per quanto fragile, meriterebbe di essere valorizzata.
Sindaco Falchi, rispetto alle cose che abbiamo sentito, rispetto anche a quando abbiamo sentito che non c'è impatto sul comune di Sesto ed altre cose del genere.
Ma l'impatto c'è su un territorio vasto e ampio. Sul nostro territorio è indubbio ci sia un impatto, nel senso che viene cancellata quella previsione urbanistica, non certo di nuove edificazioni, ma di realizzazione del parco, perché al posto del parco sull'area del nostro comune ci sarebbe una lingua d'asfalto e annessi e connessi legati ad un'opera impattante come il nuovo aeroporto. Ci sarebbe un impatto legato al polo scientifico universitario dell'Università di Firenze, che di fatto, per mille motivi, vedrebbe bloccare lo sviluppo di quella che è, invece, dal mio punto di vista, uno degli elementi su cui puntare lo sviluppo del nostro territorio. Si può discutere mille volte se è stato giusto spostare l'università e individuare un luogo dove realizzare, diciamo, una nuova cittadella universitaria. Lo è stato fatto con tanti difetti finora e con alcune mancanze anche di visione, ma adesso che c'è la volontà di andare avanti, l'università sta investendo, quello è un elemento su cui puntare lo sviluppo del nostro territorio, e verrebbe irrimediabilmente messo in pericolo, in discussione, totalmente diciamo bloccato dalla realizzazione del nuovo aeroporto. Gli impatti anche sul nostro territorio sono tantissimi, anche sullo studio acustico, tra l'altro. È stato dimostrato, e lo ha dimostrato gli studi presentati da ENAC e Toscana Aeroporti, come con la nuova pista aumenterebbe notevolmente il numero di persone sottoposte a un impatto acustico, certo forse meno elevato di quello che attualmente interessa i cittadini di Brozzi, Peretola e Quaracchi, che è un tema e che deve essere risolto, ma non può essere la soluzione quella di realizzare un'opera del genere così impattante che spalma, diciamo, i problemi su un'area ancora più ampia.
Scriveteci al 342 81 04 111 e seguiteci
seguiteci anche sui nostri social in video con la Controradio TV. Arrivano molti messaggi, tra cui un messaggio che dice: stiamo raccogliendo le firme per esprimere il nostro dissenso contro l'organizzazione di un workshop all'Università degli Studi di Firenze. Tra gli organizzatori, ma questo riguarda un'altra vicenda, diciamo così, che non è quella di cui stiamo discutendo. Un'altra persona ci scrive che può essere questa partita un'occasione per diminuire i rischi attuali, che è una questione che ci è stata posta anche dagli interlocutori della trasmissione di una settimana fa, dove c'era un pilota e una persona che lavora nella torre di controllo e che ha parlato dei rischi attuali. Di questo che cosa ne pensate? Potrebbe essere un'opportunità per fare le cose diversamente? Chi vuole partire?
Io ribadisco solo per il settore di cui ho qualche conoscenza, cioè per il settore idraulico. Secondo me interventi di questa rilevanza che impattano sul territorio devono prevedere alla fine un impatto positivo, cioè devono ridurre, non dico eliminare, ma sicuramente ridurre le criticità che sono presenti attualmente sul territorio. E questo è quello che secondo me è da auspicare in interventi di questo genere, non lasciarle come sono o addirittura aggravarle.
Io penso che sia importante riassumere e sintetizzare con un esempio molto chiaro. Il già ricordato polo scientifico dell'Università di Firenze. In quell'area sono destinate ad essere accolte le facoltà di agraria, fisica, ingegneria e chimica, un edificio del CNR. Lo ricordo anche perché dobbiamo ricordarlo, che in quell'area c'è un liceo scientifico che ospita 1000 studenti. In quell'universitario dovranno vivere e lavorare ricercatori, docenti, 2000 studenti. Se noi, come previsto dal nuovo piano del master plan, noi spostiamo la pista, ne facciamo una nuova, in realtà l'intero polo scientifico ricadrà nella zona C, che è la zona, come dire, a forte pericolo, quindi più esposta rispetto a quello che è l'impossibile incidente aereo. Possibile vivere, lavorare e studiare in un'area che è costantemente in pericolo? Quindi è possibile realizzare un'opera pubblica che si pone come un pericolo per migliaia di studenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo? Questo per dimostrare come in realtà quell'area è già profondamente urbanizzata, quindi realizzare un'opera pubblica di quelle dimensioni, che ha quelle implicazioni ambientali urbanistiche, è certamente fonte di un grande pericolo.
Sindaco Falchi?
Ma io credo il tema che non ci si è mai posti nei progetti, sia in quello vecchio bocciato sia in questo, il tema di aumentare la sicurezza dell'aeroporto, delle aree circostanti e da un punto di vista di tutti i rischi e come renderlo meno impattante rispetto all'attuale. Ci si è sempre posti un altro obiettivo, quello di raddoppiare il numero dei voli e dei passeggeri. E quindi se il tema è e l'obiettivo è raddoppiare l'operatività dell'aeroporto di Firenze, è chiaro che l'unica soluzione è quella che ci hanno prospettato, quella di occupare l'area del Parco della Piana, mettere in pericolo il polo scientifico universitario, aumentare l'area sottoposta a impatto acustico e via e via e via. Il tema vero è che non si è mai voluto affrontare quegli investimenti e quegli interventi possibili per rendere meno impattante la pista attuale e per renderla più inserita all'interno del polo aeroportuale toscano con Pisa, perché quello anche che non si vuole continuare a dire è che la nuova pista drenerebbe per forza di cose passeggeri e voli da Pisa. Otterremo un risultato clamoroso di spostare da Pisa su Firenze nuovi voli, come se Firenze avesse bisogno di nuovi turisti. Se Firenze ha bisogno di più turismo, allora alzo le mani e dico che questa è una cosa utile.
342 8104111, tantissimi i messaggi che stanno arrivando, consigli per il nuovo aeroporto a Pisa o al posto di Camp Derby, un treno giapponese da Firenze al nuovo aeroporto, chiudere quello di Firenze e adattarlo ad altri scopi. Grazie a Lorenzo Falchi, quest'opera lì non ci sta, è uno scempio, la nuova pista devasterebbe l'unica zona ancora poco urbanizzata dell'area più popolata della Toscana. Il polo universitario, ancora un'altra ascoltatrice, ha delle potenzialità fantastiche, se si investisse lì invece che in opera inutile e dannosa come l'aeroporto, potrebbe essere un bellissimo posto con una natura che, nonostante lo scempio, si mostra in tutta la sua bellezza e ci educa, ma la possibilità una possibilità per chi vive e lavora tra Peretola, Brozzi e Quaracchi? Ci dimentichiamo di loro? Professor Catrin.
No, assolutamente no. Io voglio osservare questo, che se noi guardiamo la pianificazione di quell'area, perché quella, ripeto, è un'area profondamente urbanizzata, cementificata, che ha molte opere pubbliche, che voi, noi lo sappiamo, ha molte attività private. Ricordiamoci di un fatto: noi abbiamo in Fieri una pianificazione che è il Parco della Piana. Il Parco della Piana non è un'espressione puramente geografica, in realtà era prevista da una delibera regionale, poi lasciata purtroppo abbandonata in una fase intermedia, ma il Parco della Piana è qualcosa che tocca circa 8.000 ettari, che riguarda 600.000 persone, che riguarda attività agricole, quindi di impresa, che sarebbero certamente poste in grossa difficoltà da un aumento, da un raddoppio dei voli con conseguente aumento dell'inquinamento. Voglio dire, per quale motivo non insistere intanto con una pianificazione di cornice, di contorno, che è rappresentato da un parco che raccoglie 8 comuni, tutti i comuni della Piana fino a Prato, dopodiché vedere quello che è possibile fare con la nuova pista aeroportuale.
Sembra il gioco delle tre carte, però, professor Paris, nel senso che si scontenta uno, si accontenta un altro, Guaracchi, Peretola, Brozzi da una parte, Sesto, le paure di Prato, è una quadratura del cerchio molto difficile quella da trovare.
Sicuramente è molto difficile, perché se la prima esigenza è quella di accrescere il numero dei voli su Firenze, è ovvio, questo è l'obiettivo principale, quindi questa è la strada che deve essere percorsa. Se si deve trovare altre alternative, è questo che io vorrei sottolineare: non sono state ricercate. Cioè, è stata scelta questa soluzione, aggiustandola più o meno sulla base di alcune osservazioni che sono arrivate in itinere, ma non è stata fatta una vera e propria analisi delle alternative. Ritorno sempre sul discorso idraulico: non è stata fatta un'analisi delle alternative rispetto a questa soluzione che è stata prospettata e che non è assolutamente condivisibile da un punto di vista del rischio idraulico. Per cui è questo, secondo me, che manca, cioè un'analisi di alternative reali che abbiano non solo l'obiettivo di accrescere il numero dei voli, ma anche quello di accrescere la sicurezza o comunque ridurre i rischi su quell'area.
Una cosa che spaventa, vedere una tradizione di costruzioni anche da noi imposti, penso all'ospedale di Prato, che è stato costruito in un posto non proprio adattissimo, o penso alla carcere di Firenze costruito in via del Pantano, che qualcosa probabilmente dovrebbe ricordarci dal punto di vista di quello che lei ci diceva. Arrivano molti messaggi di persone, come dire, divise sul tema, che continua a dividere. Tra l'altro, la voce che abbiamo ascoltato prima è quella di Gian Gualberto Carrara, che domanda se c'è la disponibilità ad un confronto, perché noi la scorsa settimana abbiamo vissuto l'esperienza non divertente di avere degli interlocutori solo favorevoli al nuovo progetto che riguarda l'aeroporto di Firenze, perché abbiamo registrato una generica indisponibilità da parte di associazioni e comitati che ragionano in maniera anche tecnica sul tema, che probabilmente si stanno studiando le carte, non volevano intervenire, pienamente legittimo. Ne facciamo di confronti su questo tema?
Ah, volentieri. Io con le associazioni favorevoli alla pista anche in comune ci siamo incontrati più volte, e ovviamente siamo rimasti ognuno della propria idea, ma io non ho, come dire, per me il confronto sta alla base della politica. Se non c'è confronto, non c'è politica. Ma il tema però è sempre questo. Io temo e capisco che ci sia una contrapposizione forte sul tema, anche perché gli abitanti delle aree interessate attualmente dagli impatti acustici più forti vivono una sofferenza. Io temo però, e lo dico, guardate, senza infingimenti, temo che siano stati presi in giro da anni per un progetto che ovviamente dal loro punto di vista risolve una parte o larga parte o tutti i problemi che attualmente vivono, ma che li scaricherebbe su un'area molto più ampia, con effetti molto più pesanti nel bilancio complessivo. E soprattutto non si è mai interessato chi ha proposto questi progetti all'alternativa. Io l'ho sempre detto: guardate, se poi questi progetti vengono bocciati, lo dissi già l'altra volta, lo ridico oggi, state tranquilli che chi li ha proposti non si porrà il tema di quali interventi fare, di quali studi fare per rendere meno impattante la pista attuale, coordinarla meglio con Pisa, renderla più un city airport, meno impattante.
impattante, perché non è un interesse economico in questo. L'interesse è raddoppiare il numero dei passeggeri che arrivano a Firenze. Se si prendono fior fior di tecnici e si fanno studiare sulla pista attuale, su come modificarla leggermente, su come renderla meno impattante, state tranquilli che una soluzione tecnica si può trovare per migliorare le cose.
20 secondi perché sono già le 9 e dovremmo salutarci per il professor Cartel, il professor Paris, prima di rinviare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ad un confronto tra opinioni, idee, ma anche dati, fatti e carte reali e oggettive che riguardano comunque approcci e sensibilità diverse. Veramente un flash, professor Cartelli.
Sì, meno di 3 anni fa c'è stata una riforma costituzionale che ha inserito nella Costituzione un chiaro richiamo alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità. Pochi mesi fa hanno approvato un regolamento in sede europea, purtroppo con il voto contrario del governo italiano e del governo ungherese, sul ripristino della natura non solo nelle campagne ma nelle città. Noi teniamo fede al principio costituzionale e al principio normativo europeo, perché in realtà è in gioco molto più che un'opera pubblica. C'è anche di mezzo il rischio sanitario.
Professor Paris, una battuta in chiusura?
Vorrei che ci fosse una maggiore sensibilità fra i tecnici su quelli che sono i problemi e i rischi idraulici oggi, che come vediamo tutti i giorni si aggravano sempre di più, e quindi dobbiamo di conseguenza comportarsi in modo da in qualche modo mitigare i rischi o comunque prevenirli.
Ennio Paris, emerito di idraulica Unifi, con il professor Gianfranco Cartei, amministrativista, il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, sono stati gli ospiti di questa trasmissione che si conclude alle 9:02 quando arriva con Chiara Belli Tommaso Rosa, il responsabile comunicazione Autolinee Toscane, per rispondere agli ascoltatori. Quindi anche lì ci sarà da divertirsi sulle nostre frequenze, per cui restate con noi, grazie a voi e buona giornata.
Grazie.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Ripartono i viaggi del Controradio Club. Uzbekistan, alla corte di Tamerlano. Un viaggio sull'antica via della seta che da Chang'an giungeva all'antica Bisanzio. Culla di antiche civiltà, l'Uzbekistan è una sintesi di Oriente e Occidente, dal mondo nomade della steppa a quello dei grandi imperi e delle loro architetture islamiche. Visita alle quattro madrasse di Kiva e delle moschee di Bukhara. Samarcanda, la città di Tamerlano, e Tashkent, la capitale, centro di commercio delle vie carovaniere dall'India all'Europa. Uzbekistan, dal 13 al 20 aprile, in compagnia di Raffaele Palumbo. Info e iscrizioni su controradio.it, banner Uzbekistan.
Torna, aggiungi un posto a tavola, la cena sociale del Controradio Club. Giovedì 20 febbraio al mitico Tenax, la cena dei soci del club con tutti i giornalisti, i conduttori, i tecnici, gli amministratori e lo staff comunicazione di Controradio. Menù di carne e vegetariano con sorpresa finale. Sarà a cena con noi Andrea Muzzi, che si esibirà con una sua pièce teatrale, e a seguire musica fino all'alba. E si fa per dire. Prenotazione obbligatoria entro il 13 febbraio su www.controradioclub.it. Posti limitati. La cena è riservata ai soci del Controradio Club, e se ancora non lo sei, può essere una buona occasione per diventarlo.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Hit List.
Le novità fresche fresche della settimana è tutto quello che c'è di buono da ascoltare, selezionato dalla redazione musicale di Controradio con Giustino Terenzi.
Hit List.
Il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 14. È in podcast su controradio.it.
Hit List. Solo su Controradio.
Controradio. With pain. Look 7 minuti, torniamo negli studi di Controradio, questo acquario che vede arrivare ospiti, contributi, varie tematiche e come anticipato la parte di conclusiva di Newsline di oggi è dedicata al trasporto pubblico locale. Mi ha raggiunto il direttore marketing e comunicazione di Autolinee Toscane, Tommaso Rosa, bentornato.
Grazie.
Era tanto, quindi ci sono diverse novità.
Esatto, sì, eravamo d'accordo che mi avresti chiamato una volta al mese, invece poi adesso invece una volta
ti ho lasciato un po' in quarantena.
Esatto.
E vuol dire sì che le problematiche sono state ridotte nelle segnalazioni dei nostri ascoltatori, però ci sono davvero delle importanti novità anche funzionali. Partiamo da quella più recente, la nuova modalità rapida di pagamento Apple Pay. C'è un primato che Autolinee sta registrando, di cosa si tratta e come funziona?
Allora, abbiamo lanciato ieri in collaborazione con Apple Pay la modalità rapida. In pratica siamo la prima, al momento unica azienda di trasporto pubblico in Italia ad aver attivato questa modalità. Significa per gli utenti Apple, quindi con iPhone e Apple Watch, possono pagare col sistema contactless senza sbloccare col codice, col Face ID il dispositivo e senza attivare l'Apple
Quindi
Watch.
Non aprire nessuna app.
Tu lo puoi tenere anche in tasca, ti avvicini oppure senza guardare, insomma, per sbloccarlo, digitare il codice, sali a bordo, vedi il validatore, passi il telefono e il telefono lo riconosce.
È davvero così necessario e funzionale un percorso che state facendo di fluidità anche della modalità?
Certo, è anche diciamo, per noi è un fattore, come a tante volte ne abbiamo parlato anche qui, è un fattore anche culturale, no? E di percezione. Cioè, per tanto tempo abbiamo sentito parlare del trasporto pubblico come qualcosa di arretrato, vetusto, non funzionale, non contemporaneo. Adesso invece, oppure sai come a volte abbiamo detto anche qui, no, lo sposta poveri, tutte queste cose con cui insomma viene chiamato il trasporto pubblico, viene definito secondo me senza buone ragioni. Questo è un passaggio per dire guarda, il trasporto pubblico è intelligente, è contemporaneo, è per utenti intelligenti, no? Poi naturalmente è normale che ci sono tutte le difficoltà del caso, ci sono i ritardi, questo non significa attivare una modalità tecnologica, non significa nascondere le reali difficoltà che ci sono, però questo è un passaggio in più per l'avvicinamento del trasporto pubblico a degli usi comuni e contemporanei.
342 81 04 111 il nostro numero WhatsApp di riferimento anche per segnalazioni e tematiche da porre all'attenzione di Autolinee Toscane. Hai detto vetusto e quindi si rimanda proprio al discorso anche del parco macchine. Lo stato di salute dei mezzi era una delle tematiche anche delle prese in carico di Autolinee. A che punto siamo con il rinnovo?
Allora, abbiamo già immesso in servizio 549 vetture, ricordiamoci in 3 anni. Recentemente, tra l'altro, abbiamo inaugurato a Firenze proprio nuovi bussini elettrici. Tra l'altro arriveranno altri 12 bus elettrici nelle prossime settimane, quindi questa è una notizia.
Ecco, questo adesso è importante, quindi sì. I 12 bussini sono stati presentati per il centro storico, ma se ne aggiungeranno altrettanti.
Altri non bussini, ma altri autobus, sì,
elettrici
nelle prossime settimane.
Per sì, il contesto. Esatto. Tutto questo in che direzione sta andando, anche dal punto di vista della scelta della tipologia di mezzo?
Allora, va in 2 direzioni fondamentali. La prima è che quando entri in servizio, come è successo a noi 3 anni fa, e l'età media del parco autobus è 14,7 anni, a fronte di una media europea di circa 7, capisci subito che è mancata una sensibilità nei confronti del trasporto pubblico. E noi invece vogliamo, prima di tutto, introdurre nuovi mezzi affinché gli utenti possano viaggiare in maniera comoda, facile e confortevole. Questi nuovi mezzi sono naturalmente tutti i mezzi, quelli che vanno a diesel sono Euro 6D, per darti un'idea rispetto all'Euro 4 risparmiano l'80% di emissioni, oppure sono elettrici, e questa è l'altra direzione, cioè mettere mezzi nuovi significa ridurre l'impatto sull'ambiente.
Ho detto il numero e si sono scatenati, Rosa. Allora, buongiorno, abbiamo provato domenica la modalità telefono bloccato. Non so, forse faceva proprio riferimento. Vabbè, chiediamo ulteriori particolari, Carmelo, se puoi esplicitare così da rendere funzionale anche la risposta. Volevo chiedere al responsabile Autolinee se è sempre possibile fare un solo biglietto per carta di credito. Lavoro in albergo e direi ad una famiglia di 4 persone che devono avere 4 carte per poter fare i biglietti.
Oppure, allora sì, bisogna si fa un biglietto per ogni supporto, quindi ecco. Uno con la carta, uno col telefono, uno con l'Apple, con lo smartwatch. Però se lavora in albergo e viene una famiglia di 4 persone che vuole utilizzare il trasporto pubblico in maniera frequente nei giorni di soggiorno, la cosa migliore è che scarichino l'app e comprano tutti i biglietti che vogliono, ce l'hanno sempre lì, li attivano.
Questo è importante. Allora, buongiorno, quando si paga con Visa e non ho l'app di Atti a controllo, come sanno che ho pagato?
Allora, quando si paga con Visa, ma anche con Mastercard e anche con American Express, il verificatore si avvicina poi al supporto, diciamo al validatore,
sì.
E lì attraverso un'app vede tutte le carte che hanno fatto la transazione o che hanno fatto TAP.
Quindi lui riesce a verificare, esatto. A prescindere dal fatto che l'utente abbia l'app.
Esatto.
Potete fare, questo è importante, magari sinteticamente, Alessandro ci scrive, potete fare un riepilogo delle varie modalità di pagamento a bordo?
A bordo si può pagare con carta, con smartphone e con smartwatch. Avvicinando appunto il proprio supporto al validatore questo è quanto. Cioè, sull'urbano fai un tap, sull'estraurbano fai tap quando sali e fai tap quando scendi.
Poi sul tap ci torniamo. Quando si comincerà a salire solo dalla porta anteriore dei bus come in tante altre parti d'Europa?
Lo spero tanto anch'io. Ora stiamo cercando di fare una parte di attività di sensibilizzazione, perché è importante anche per la comunità del viaggio, no? Lo vedo anch'io che uso spesso i mezzi pubblici. È comodo creare dei flussi all'interno anche per chi ha i bagagli, no? Specialmente nelle città turistiche. Tutti i segnali possibili non sono bastati, non servono. Cerchiamo poi di fare un po' più di sensibilizzazione. Vediamo che diciamo, i più giovani sono più sensibili.
Spesso diciamo che i trasporti pubblici nei contesti delle altre città europee sono migliori come concezione, come anche a livello di cultura dell'utenza. Tu sei stato a vertici importanti rispetto a questo, abbiamo fatto dei passi avanti?
A mio avviso sì, nettamente. Poi sai, in Toscana paragonare le città toscane ad altre realtà è proprio sbagliato. Abbiamo dei centri storici che hanno delle peculiarità uniche, mi viene in mente Siena, Firenze, Pisa, e quindi in tanti dicono, no? A volte scrivono, sono stata a Barcellona e lì funziona così. È certo, lo so come funziona a Barcellona, ci sono le linee verticali, le linee orizzontali, una diagonale, è un po' più semplice, diciamo, non voglio dire che è più semplice fare il trasporto pubblico, però concepire dal punto di vista dell'utente il funzionamento è indubbiamente più facile. Qui, sai, anche l'altro giorno quando rientravo c'erano due macchine parcheggiate lì alla stazione in attesa di prendere qualcuno, portare qualcuno al treno, l'autobus girava, non riusciva a completare la curva e c'era tutta la strada dietro, tutta bloccata perché lo spazio è angusto e limitato.
È chiaro. Quindi, su questo torneremo anche sui cantieri in conclusione, perché insomma non vi rendono la vita facile.
Non la rendono a noi, non la rendono agli autisti in generale. È difficile anche per un autista, no, guidare all'interno di situazioni dove ci sono tanti cantieri, tante deviazioni. È anche vero che una città che cambia, una città che evolve, necessariamente affronta dei cantieri. Quindi
vi preoccupano le modifiche inerenti ai cantieri per la linea della tranvia Bagnoripoli?
No, non ci preoccupano perché abbiamo dei tavoli continui con il comune, il dialogo è sempre molto, diciamo, fluido e efficace, riusciamo a progettare insieme. Si vede anche, no, con la recente emissione del completamento della T2, no? La cosiddetta VAX, che poi per noi è T2. Anche lì abbiamo cambiato alcune linee, sono state limitate, no? Alcune linee che sono arrivate, no, in adduzione, come si dice, alla tranvia. È stato un percorso che ha cominciato 6 mesi prima e quindi poi l'impatto sull'utenza non è così devastante come magari può accadere se non si fa una corretta comunicazione e se non c'è un corretto dialogo con le amministrazioni.
Allora, siccome i messaggi sono veramente tanti, vi sconsigliamo di mandarci sonori perché abbiamo la possibilità con i messaggi scritti di poterli sintetizzare. Allora, ci scrivono molto bene per i pagamenti a bordo, nella app ATBus mancano informazioni sui movimenti in tempo reale dei bus che invece aveva l'app ATAF. Questa è una vecchia un vecchio reclamo, diciamo, o almeno fate capire dove si trova la info tempo reale del bus.
Allora, dato che come abbiamo
quasi una leggenda metropolitana,
esatto, L'abbiamo fatto diverse volte questo, no? Quindi insomma.
Però qui mi fa venire in mente che non è di immediata visibilità, allora.
Esatto, questo è. Intanto un reclamo del genere, cioè un'indicazione del genere, io chiedo all'utente di farlo sempre sui nostri canali, anche sui nostri canali, così lo possiamo catalogare e soprattutto possiamo andare nell'ufficio che si occupa dello sviluppo dell'app e dire: guarda, abbiamo 10 utenti che ci hanno detto così, forse abbiamo un problema o la nostra soluzione che abbiamo pensato in buona fede in realtà poi non è efficace. Comunque sulla nostra app, quando si fa un travel planner, per darti un'idea, nel dicembre 2024 sono stati fatti 1.200.000 travel planning sulla nostra app, quindi un'app che è abbastanza frequentata.
Quindi vuol dire utenti che
cercano da un percorso,
monitorano
da un punto
percorso.
A un punto B, esatto, cioè da casa al lavoro o dove devo andare, da casa mia o da un posto all'altro. Quando vengono elencate le linee, si seleziona un tragitto, i dati che si vedono in verde con l'ondine, con tre ondine come se fosse il wifi, sono dati in tempo reale. Quelli in nero sono i pianificati, cioè l'orario dell'autobus dovrebbe essere questo. Non è a disposizione il tempo reale per n motivi. Uno di questi spesso è che c'è stato un incidente, si è dovuto affrontare una deviazione, un cambio di frequenza, oppure, non mi nascondo, c'è una carenza di autisti, quindi magari in certi momenti, no, abbiamo avuto un problema riguardante l'influenza, si sono ammalati in tanti, manca l'autista e quindi la corsa magari non c'è. Oppure c'è stato un guasto estemporaneo, oppure un incidente, insomma ce ne sono diversi.
Ok, allora.
Comunque il verde sono di tempo reale.
In tempo reale, proprio quello che sta succedendo. Carmelo specifica: abbiamo provato domenica le modalità telefono bloccato, funziona perfettamente l'emissione del biglietto avvicinando il telefono senza sbloccarlo. Avevamo sperimentato nel fine settimana anche nella metro a Roma. Poi, buongiorno, sarebbero utili più validatori per la carta. Quando l'autobus è pieno è impossibile raggiungere il validatore. C'è addirittura chi ci chiede cos'è il validatore. Cioè la macchinetta.
Il validatore sì, è la vecchia obliteratrice, la macchinetta si chiama in vari modi, no? È quel supporto nero con un display dove si avvicina la carta. È più validatori, ma noi ne abbiamo almeno due per ogni autobus e sono nei pressi delle porte. Questo fa il paio con il discorso di prima, cioè se le persone usassero correttamente l'ingresso, la salita e la discesa, il flusso sarebbe normale, cioè io entro dal davanti, la prima cosa che incontro o la seconda è il validatore, la macchinetta, insomma.
Allora, sensibilizzare gli utenti a lasciare gli utenti prima di uscire, chi è dentro al bus senza fare a botte per entrare, questa sarebbe una bella campagna, Antonio. Sì.
La faccio almeno una volta a settimana anche sulla tranvia, no? Perché a volte quando si apre la porta della tranvia davanti mi trovo un muro, no? Abbiamo provato a mettere degli adesivi sulle porte, ma gli adesivi sulle porte poi va a finire che non li leggono, ok? Quindi naturalmente è un percorso anche questo culturale, stiamo cercando di trovare la quadra. Fondamentale per noi è l'aiuto degli utenti, cioè sono gli utenti che devono dire agli altri utenti, anche continuamente, no? Lascia lo spazio, fammi passare, no? Io a volte mi fermo sulla porta per far capire dove devo andare adesso, non posso smaterializzarmi, no? Poi tutto questo avviene spesso anche il sabato, la domenica, in snodi importanti dove ci sono tanti turisti e quindi lì c'è anche un po' di calca, è anche un po' normale.
Allora, Lucilla ci chiede: prorogherete il termine del 10 febbraio per i 60 condividi viaggio da fare con l'app IF? Mia figlia mi dice che spesso l'app non le funziona ed è molto indietro, nonostante utilizzi il bus tutti i giorni.
Per quanto riguarda l'app IF, è del Comune di Firenze e bisogna fare riferimento al Comune di Firenze. Non è uno scaricabarile, proprio non è una nostra app, non abbiamo controllo su quello.
Vogliamo tornare al discorso del tip tap, il pagamento sì. Contactless sul bus. Fu annunciato proprio qui, ricordiamo anche temporalmente, anticipato e annunciato in anteprima. Come sta andando?
Beh, diciamo che su questo spero che i commenti anche su dei tuoi sempre partecipanti ascoltatori siano positivi, perché ad oggi abbiamo registrato più di 6 milioni, circa 6 milioni e 600 mila tap dal lancio, dal 4 di aprile del 2024, e viaggiamo una media di circa 30-31 mila tap al giorno, a fronte poi di un'incidenza dei reclami veramente limitata, cioè problemi ne registriamo naturalmente 6, 7, 10 al giorno. È vero che a volte il validatore risulta non connesso, ci sono delle problematiche di connessione, però bisogna sempre ricordare che quando hai 6.000 validatori ci può stare, cioè, non è accettabile, però ci può stare che 5 o 6 validatori che sono l'un per mille a volte non funzionino. In generale, però, un servizio che viene percepito correttamente, utilizzato correttamente, e mi sembra che stia portando anche i frutti, perché dietro ogni biglietto fatto con un tap c'è un biglietto di carta in meno. Quindi se pensiamo, abbiamo già ridotto 6 milioni e 600 mila biglietti di carta, che più delle volte purtroppo basta andare al
vengono gettati ovunque.
Vengono gettati in terra.
Vengono gettati ovunque. E dal punto di vista delle segnalazioni, delle lamentele, che feedback avete? C'è una curva discendente? Stanno diminuendo? C'è un assestamento?
Allora, tra il 2023 e il 2024 abbiamo visto proprio i dati ieri insieme alla responsabile del customer care, abbiamo avuto una diminuzione del 18%. Quindi questo è a fronte di un aumento poi dell'utilizzo dei nostri canali digitali. La nostra app è stata scaricata da 1.420.000 utenti, abbiamo un utilizzo medio di 25.000 utenti unici che la usano. Ci piacciono molto tutti quei canali digitali dove noi possiamo vedere naturalmente gli accessi, il nostro sito internet è molto utilizzato, abbiamo un canale Telegram con 50.000 iscritti dove vanno a vedere il tempo reale alle fermate, e anche il TipTap è un dato importante. Un altro dato che ti posso dire è che quest'anno a settembre, quando sai che noi abbiamo gli abbonamenti, partono sì, i servizi scolastici, e 2 anni fa mancavano gli orari per le scuole, no? Mi ricordo che ero venuto ospite qua.
Esatto, c'era grandissima incertezza.
Quest'anno invece li abbiamo pubblicati un mese prima, ad agosto, e li abbiamo poi confermati a settembre. Abbiamo registrato nel mese di settembre 20.000 telefonate in meno al call center. Questo significa che quando l'utente ti fa il reclamo o ti fa la segnalazione, tu lo ascolti e lo porti come processo all'interno dell'azienda, poi sei in grado di attivare delle politiche attive, di fare delle cose che sono utili e di conseguenza poi portano i risultati.
Allora, grazie mille. Arnaldo ci scrive, è un discorso, una riflessione che ha a che fare con l'educazione sia degli autisti che degli utenti, te la riassumo così. Allora, in fermate, in zone di campagna dove c'è un'attesa particolare al capolinea, si può dire agli autisti, alle autiste di spengere il motore perché non bisogna stare con il mezzo acceso. E poi c'è chi ci dice, sensibilizzare rispetto ai limiti di velocità da parte degli autisti, sulla Cassia vanno a 70-80 dove il limite è 50, o ancora fare un corso di educazione per gli autisti. Io aggiungerei anche per gli utenti, perché ci deve essere un patto di civiltà, vero? Altrimenti si generano quelle aggressioni che abbiamo raccontato con testimonianze anche da questi microfoni.
Vado veloce. Punto 1, sì, tenere l'autobus acceso al capolinea quando l'autobus non sta per partire non va bene. E soprattutto genera rumore, fa emissioni, fa fumo, fa smog, non va bene. Può capitare, a volte viene fatto per tenere il riscaldamento acceso quando fa particolarmente freddo, a volte viene fatto per l'aria condizionata quando è particolarmente caldo. Quindi non voglio giustificare, però do una motivazione all'utenza. In generale non andrebbe fatto, sono d'accordo, abbiamo dei percorsi di sensibilizzazione interni. Il punto 2 era, scusa, quello?
La questione della velocità.
Allora, anche lì, nel momento in cui si vede un autista che sta andando troppo veloce, se cortesemente uno si avvicina, quando l'autista si ferma alla fermata, glielo fa presente, dice guarda, magari stai andando veloce e tutto, intanto ha fatto un primo passaggio, non mentre sta guidando naturalmente, che ci sono gli adesivi dappertutto di non parlare al conducente, ma anche lì fare la segnalazione a noi ci è utile, perché magari ci rendiamo conto che possiamo fare un intervento diretto. Io dico anche un'altra cosa agli utenti, sono d'accordo con te quando dici anche agli utenti. Gli autisti lavorano tutti i giorni e spesso vengono, e l'ho visto io personalmente, vengono proprio trattati male, con maleducazione, non vengono rispettati. Si dà per scontato che l'autista sia scorbutico, sgradevole, non capace, che non ascolti, che lo fa apposta a non fermarsi in certi posti, che lo fa apposta a fare certe cose, no? Per esempio, l'altro giorno sono salito sull'autobus, l'autobus era in ritardo a causa di un incidente, è salito un utente e se l'è preso con l'autista. Cosa può fare l'autista? Mica può volare con l'autobus. Quindi deve essere un mutuo accordo. Noi naturalmente all'interno col progetto Accademia, col progetto Sensibilizzazione, lavoriamo per dare agli autisti gli strumenti anche per rapportarsi in maniera corretta e positiva nei confronti degli utenti. È necessario che anche l'utente che sale a bordo e che sicuramente sta vivendo un disagio per un ritardo, non è che può prendere l'autista come pungible, come capo espiatorio e salire e prendere.
Questo lo vogliamo ribadire. Siamo in conclusione, abbiamo veramente due minuti. Io da quando c'è uso sempre il TAP, ci scrive Matteo, e un'altra segnalazione invece dice: salgo su un autobus, faccio TAP, scendo e salgo su un altro autobus o tranvia, arriva il controllo. Che succede?
Noi lo diciamo chiaramente sia su tutti gli autobus che in tutti gli strumenti di comunicazione. Ogni volta che si sale a bordo bisogna fare TAP, proprio per registrare la carta, la transazione sul validatore, sul sistema. Non significa che faccio due biglietti, perché se sono nell'arco di 90 minuti il sistema riconosce la carta e dice: guarda, esatto, questa carta numero N345 ha fatto una transazione 15 minuti fa, quindi è all'interno del suo periodo di validità. Ok? Nel dubbio sempre fare TAP.
Ah, ok, anche se siamo in corso nella fascia di validazione, tanto la carta viene riconosciuta.
Esatto.
Questa domanda me l'aspettavo, ma avvicinare il telefono o l'orologio spento al validatore non rischia una convalida non desiderata?
No, allora, intanto non è che lo passo velocemente e il validatore ti prende il biglietto, no, quindi questo lo diciamo chiaramente. E poi non è da spento,
è a telefono,
è da
bloccato.
Telefono bloccato, certo, ma poi dice da spento, in che senso da spento?
Non lo sappiamo, orologio spento non lo sappiamo, però ribadiamo la funzionalità. Cioè,
no, è come la carta, quando la avvicini al POS, la carta contactless, non è che basta che la avvicini un centesimo di secondo e ti fa pip, devi sempre aspettare un secondo, no? Mi sembra che siano due secondi l'attesa, quindi su quello insomma.
Ultima domanda, ma se il TAP non funziona sono sanzionabile?
Se il TAP non funziona potrebbe essere dipende, allora è perché la carta non è abilitata da rosso.
Mm-hmm.
Intanto abbiamo l'app, quindi nel dubbio quando uno sale e vede che il validatore è spento oppure la carta non risponde, magari può avvertire l'autista, dire: guardi, ho fatto questo ma non sta funzionando. Io nel dubbio dico a tutti coloro che usano il trasporto pubblico, almeno una volta o due volte al mese scaricatevi l'app, compratevi due biglietti da tenere lì, così nel
giusto
caso uno lo apre
come scorta. Specifica sul messaggio precedente dell'orologio spento, bloccato, ci dice: a volte tocca stare vicini per folla al validatore, e lì c'è la preoccupazione.
Deve essere proprio prossimo, significa proprio appoggiato precisamente, insomma. Non è stato programmato per fare questa cosa, cioè per prendere i biglietti apposta. Comunque, se dovesse capitare per caso, sempre le segnalazioni sul nostro canale at-bus.it/parlaconat e noi leggiamo e rispondiamo.
Tommaso Rosa, direttore marketing e comunicazione di Autolinee Toscane, siamo a fine gennaio, non lo so se a febbraio ci rivedremo, ma sicuramente insomma in vista della primavera ti riavremo qui con altri bilanci, novità e soprattutto risposte ai nostri ascoltatori, così da rendere ancora più fluido l'utilizzo del mezzo del trasporto pubblico locale. Grazie ancora.
Grazie a te, grazie a tutti.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. A Gaza è iniziato poco fa lo scambio di prigionieri previsto dall'accordo di tregua per gli ultimi aggiornamenti.